Buonasera e benvenuti a tutti. Capita, raramente per fortuna, ma capita di dover spostare la presentazione di un libro per cause di forza maggiore, per l'indisponibilità o l'indisposizione di qualcuno dei relatori invitati, ma raramente capita che i motivi che hanno portato a spostare dal 23 febbraio a oggi la presentazione di un caffè in compagnia, conversazioni sul presente e sul destino, il libro che raccoglie le interviste di Renato Farina a Luigi Giussani, raramente capita che in questi due mesi si siano concentrati avvenimenti che non è esagerato o retorico definire di portata storica. Il protagonista di questo libro, Don Giussani, è morto il 22 febbraio. Uno dei protagonisti più citati nelle interviste, Giovanni Paolo II, è mancato il 2 aprile. Colui che ha, con un atto di grande libertà e liberalità, voluto offrirsi per quella splendida omelia nell'esequie di Don Giussani, l'allora prefetto della Congregazione della Fede Josef Ratzinger e oggi Papa Benedetto XVI. Dicevamo prima a cena che ciascuno di noi ha la netta sensazione di vivere un momento della storia in cui eventi e avvenimenti sono o subiscono una impressionante accelerazione. Questa sera non è il momento per celebrazioni o autocelebrazioni, per cedere alla retorica, ma per andare un po' più a fondo delle ragioni esistenziali e storiche che hanno portato alla nascita, allo sviluppo, alla vita tuttora così significativa per tanti di noi dentro alla Chiesa e dentro al mondo di comunione e liberazione. Desideriamo svolgere questo approfondimento aiutati da personalità che sono in grado di aiutarci in questa criticità. Innanzitutto il professor Lorenzo Ornaghi, che è l'attuale rettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e che ha conosciuto Don Giussani nei lunghissimi anni di attività di Don Giussani all'Università Cattolica. Poi l'autore delle interviste, Renato Farina, che ha condiviso un lungo tratto di cammino con Don Giussani, e infine un altro illustre intervistatore di Don Giussani, la famosa, quella che per ciascuno di noi resterà la famosa intervista dell'aeroporto, una delle pagine più belle del giornalismo, del modo con come si vede proprio il dialogo, la stima produce qualche cosa di scintillante e di nuovo per Luigi Battista, attuale vice direttore del Corriere della Sera. Vorrei chiedere innanzitutto al professor Ornaghi di aiutarci a introdurci nel contesto, diciamo, storico-culturale da cui queste interviste nascono. Che novità ha portato Don Giussani? Che cosa rappresenta oggi Comunione e Liberazione?
Non so, Don Pino, se aiuto o se complico, anche perché le mie saranno considerazioni da lettore da lettore, ma va fatto, bisogna iniziare con una serie di complimenti almeno Renato Farina. Non è la sera, perché in quella cena che diceva poc'anzi Don Pino, di complimenti se ne ha già fatti lui tanti, a partire dal fatto che si sente molto profetico, quindi io cominciavo un attimo a sganciarmi, ma non fa nulla. Perché complimenti? Perché non è facile fare interviste. Gli intervistati, nella fattispecie l'intervistato, sono talvolta facili e talvolta difficili da intervistare. Farina lo spiega molto bene. Il grande vantaggio, sempre dal punto di vista del lettore, di queste interviste è che, pur muovendosi in un arco temporale che va dall'81 al 2002, riescono davvero a dare il senso dell'intera traiettoria, a partire da quelle ragioni che al tempo stesso sono radici esistenziali e storiche, che diceva poco fa Don Pino. Però a libro ultimato, letta l'ultima delle interviste, le ultime sono davvero molto belle, come le risposte, anche le domande, ma le risposte sono molto belle, e l'immagine che veniva a me, lettore, alla mente era questa: come si fa a cogliere, e arrivo subito a cercare di dare una risposta a ciò che Don Pino poneva, come si fa a cogliere unitarietà o unità di un fenomeno quando lo si guarda da un punto di vista, chiamiamolo così, storico o storico-politologico? E allora mi viene in mente che l'immagine più appropriata, ripeto, per me lettore, era quello di una serie di cerchi concentrici. Si tradisce un po' l'unitarietà del fenomeno, però almeno non conosco personalmente punti di vista più efficaci, quindi chiedo scusa se l'immagine dei tre cerchi introdurrà un elemento di parzialità. Il primo cerchio è quella di una lettura di questi 50 anni e ormai oltre, che è una lettura, se vogliamo adoperare il termine sempre un po' nobile, intraecclesiale. È la più complessa, la indico brevemente, la lascio lì. La seconda, che può sembrare prosaica ma non lo è la lettura del cerchio CL dentro il sistema politico istituzionale. Può sembrare banale, ma cercherò di dire perché, almeno a mio modo di vedere, banale non è. Terzo, che è la più importante come cerchio, anche se in qualche modo è ricompreso nel secondo, è rispetto a ciò che noi, sempre un po' sinteticamente, definiamo la cultura, e quindi la cultura di questi 50 anni. Il primo cerchio è il più complesso, perché è il più complesso, ma sono davvero soltanto degli spunti. Dentro la Chiesa significa forse partire, e questo con molta intelligenza Don Pino lo accennava sempre in questa, detto cena, non è proprio una cena, mi sembra una cosa gradevole, una pizza, e cioè la percezione nel 54 o poco prima del 54, quindi quando Giussani comincia ad avere l'idea, dell'esperienza di ciò che poi sarà, che c'è il rischio di una forte soluzione di continuità, o c'è il rischio di un baratro, di una voragine, di un disastro, di una barca, quella della Chiesa, che non funziona più. Appunto ciò che più avanti verrà recuperato, se ricordo bene, attraverso una fase di Eliot, no? La Chiesa che lascia e molla l'uomo, o viceversa, l'uomo che lascia la Chiesa. Quindi è questo momento genetico, un momento rilevante, perché è da lì che sono sempre a livello intraecclesiale. CL si porrà, almeno visto dall'esterno, sempre come ricerca di ciò che è, in senso proprio, elementare, perché è essenziale. No, ma c'è un secondo aspetto elementare, essenziale, ed è ciò che poi dura, no? Non a caso è un termine su cui Farina insiste, no? Il durevole, il duraturo, no? C'è un'altra cosa che mi colpiva molto, è che se con una lettura intraecclesiale facciamo quell'operazione complicatissima che sempre a livello di studi non è stata fatta, e cioè con freddezza, se si vuole, con disincanto, la comparazione fra quei movimenti o più antichi o successivi che costituiranno la primavera dei movimenti della Chiesa, quindi si cerca elementi di somiglianza, convergenza, diversità. Non v'è dubbio che CL ha una specificità fortissima, che probabilmente è una specificità fortissima non soltanto nel Novecento, ma forse da sempre, cioè il movimento si rivolge ai giovani. Ed è sui giovani che punta sempre. Certo, poi il trascorrere degli anni vede i giovani, qualcuno è qui, che quasi di forza sono costretti a essere meno giovani, ma il punto di forza sempre è, se ci riflettiamo, è tipico di questo movimento. Non c'è in altri movimenti dove si pone già ritagliato sull'intero ciclo di vita, no? Dal giovane all'anziano. E questa è una specificità in una comparazione fra movimenti non di poco conto. Ma appunto lascerei da parte, per ragioni comprensibili, questo e mi considererei brevemente il secondo, quel sistema politico-istituzionale. Anche qui, riflessione prosaica, chiedo scusa, ma i 50 anni dal 54 adesso sono, e quella soluzione di continuità, quel senso del baratro, andrebbe forse anche lì applicato sul terreno più semplice rispetto a quello della Chiesa, che è il terreno politico, sono l'intera storia della Repubblica Italiana, sostanzialmente. Certo, non c'è la fase nascente, non c'è l'età costituente, e però nel 54 siamo sostanzialmente alla fine di quel breve ciclo che è l'età de Gasperiana. Il centrismo chiude, va avanti un po' faticosamente, CLGS nasce, inizia la lunga, travagliata stagione del centro-sinistra, e c'è quella scansione fondamentale che torna, no? Anche in alcuni passaggi dell'intervista, che è il 68. Con, anche qui lo osservo in maniera molto sintetica, ma dovrebbe essere forse approfondito, con in alcuni casi una accentuazione eccessiva di ciò che è stato il 68. No, ma perché un'accentuazione eccessiva? Perché in quel momento in Italia quella questione che Giussani per molti aspetti aveva anticipato a partire dal 54, cioè la questione dei giovani, i giovani e la vita, se vogliamo sintetizzare, esplode nel 68 ed esplode in altri termini. È la stessa questione. La risposta e le modalità della risposta sono diverse. Però che cosa succede dopo il 68? E qui dove credo una osservazione complessiva che cercasse di cogliere l'unitarietà del fenomeno sarebbe importante. Che CL, le forme organizzative di CL, non solo attraversano la storia del paese, quindi da 68 in poi, la nostra storia, in gran parte, ma attraversandola vi è un inserimento diretto in questa storia, no? Provo a spiegare meglio questo punto. Almeno nelle letture esterne, non saprei dire se anche in qualche parte delle letture interne, ma sicuramente nella gran parte delle letture esterne a CL, CL viene sempre interpretata come una sorta di reazione. Cioè è una risposta che comunque è considerata una risposta eccentrica, il termine eccentrico forse è improprio, addirittura erroneo, una risposta non coerente con la storia italiana, una risposta strana, ecco, bizzarra. In questo senso è una reazione. Una reazione che pare smorzare i suoi contenuti solo quando CL, per dir così, viene considerato istituzionalizzarsi più in chiave partitica, no? Appoggia questo o quel partito o quel raggruppamento. Io credo che l'osservazione di, se venisse approfondita più di quanto non riesca a fare io adesso, del perché è stata considerata sempre una reazione e sostanzialmente un corpo che si voleva estraneo a una storia e una tradizione, consentirebbe di vedere in quello che io considero forse il cerchio più importante, cioè quello culturale, e rispondere soprattutto a un quesito che vorrei fosse un po' da filigrana, funzionasse da filigrana a queste mie considerazioni, e cioè la domanda, ma non tanto come ogni tanto la si sente formulare, che cos'è cambiato in CL, se qualcosa è cambiato, ma che cosa CL ha cambiato del sistema italiano e della cultura italiana a partire dal 54. Io credo che la domanda che cosa CL ha cambiato, che cosa ha contribuito a cambiare, sia domanda assai poco frequente, mentre invece forse è, soprattutto se si guarda a questo terzo livello, la domanda più importante. Provo allora a indicare soltanto alcuni elementi e poi mi fermo, perché forse può essere utile fare due giri del tavolo, come si usa dire. Perché è, a mio modo di vedere, rilevante il chiedersi che cosa CL, in questo passaggio appunto dal centrismo, un'Italia che sembra ancora, certo, in fase di ricostruzione, ma tutto sommato destinata a non cambiare tanto, a un'Italia che cambia molto, no? Quando il processo di modernizzazione, di democratizzazione si fanno più spinti. Ecco, che cosa contribuisce a cambiare? Io credo, mi elenco soltanto alcuni elementi, salvo poi tornarci sopra, che a partire da quella nozione, che molto spesso viene anche usata per formulare critiche, magari legittime, no? Cioè la sottolineatura continua di popolo, CL porta un elemento dentro la cultura italiana che è sostanzialmente a sinistra, in quella cultura laica ancora ben vegeta, per molti aspetti egemone, porta un elemento che non era più conosciuto, no? L'aspetto popolare in senso proprio, no? Per tutti quegli anni la cultura resta, anche dopo il 68, elitaria o elitista, no? La sottolineatura, non soltanto di natura ecclesiale, del carattere popolare significa anche sostenere, affermare, rivendicare più il carattere inclusivo del movimento che non il carattere esclusivo, no? E in un'Italia che funziona per parti, ciò che include viene guardato di necessità con sospetto, no? Nonostante tutte le apparenze, in un paese che funziona per parti si preferisce ciò che esclude, no? E che salvaguardia la mia parte. Però ci sono due altri elementi che ritengo importanti e che si svilupperanno poi in maniera significativa. Sfida la cultura, e quindi porta sulla cultura prevalente, e poi porta un suo contributo rilevante, a partire da una concezione che apparentemente, o in alcuni suoi tratti, è antistatalista e che in realtà porta o vuole portare una concezione diversa di Stato. Credo che noi tutti ricordiamo o le entusiastiche accettazioni dei Cellini o le critiche degli altri di fronte allo slogan meno Stato più società. E però dentro quello slogan c'era una concezione che suonava nuova, no, che passati qualche un po' di anni, passato qualche decennio, è diventato terreno o è diventato affermazione condivisa da quasi tutti, no? Cioè alla società bisogna dare il massimo di espressione, bisogna dare, ecco l'altro punto che credo sia il contributo dove CL ha modificato, bisogna dare più libertà. Ecco, suonano adesso termini tutti un po' forse risaputi questi, ma se ci ripensiamo, a partire dagli anni 50, fine 60, quindi 68 e gli anni soprattutto 70, molto più pesanti, no, che 68 stesso, la rivendicazione di ciò che era il ruolo della società e, chiamiamoli attori sociali, forze sociali, corpi intermedi, a partire dalla persona. La rivendicazione quindi di una socialità intesa in maniera nettamente diversa da quella che era quella prevalente, che però si riconnetteva a quella tradizione di popolo. L'affermazione della libertà. Ecco, io credo che questi siano stati, se li consideriamo adesso, gli aspetti più rilevanti in cui CL, più o meno consapevolmente, non saprei dire, ma porta un contributo che altri anni dopo si troveranno a raccogliere. e si troveranno a raccogliere, ma davvero qui mi fermo, si troverà a raccogliere questo contributo anche quella cultura laica che Battista nella sua prefazione dice una cultura morta. Ecco, io personalmente non sono così convinto che è morta del tutto, no? Comunque è un morto che sembra ancora vivo per qualche aspetto, ma questo con una considerazione forse più generale, cioè personalmente non sono convinto che quelle che ora consideriamo le grandi ideologie del passato, le grandi nel senso che sono durate, che sono state rilevanti, siano tutte finite. No, io credo piuttosto che, ed è il punto importante della nostra, per me, della nostra storia oggi, che cadute le ideologie che davano immediatamente appartenenza, noi stiamo ricomponendo in qualche maniera scampoli di quelle vecchie ideologie, che per molti aspetti è più pericoloso che non avere ideologie nettamente individuate, no? Quindi abbiamo dei pezzi di vecchie ideologie, dei brandelli, che le ricomponiamo. Ecco, di fronte a queste ricomposizioni, a questi brandelli, quel richiamo continuo, insistente, volutamente quasi in alcuni casi eccessivo alla elementarità, alla essenzialità, al fatto che comunque il tutto è riconoscibile nel frammento, suona ancora in maniera eterodossa e questo spiega alcune forme di, ma qui davvero mi fermo, di malcomprensione voluta o non voluta di quello che è stato ed è il ruolo di CL, di quel che è stato nei decenni passati, di quel che è oggi dentro quei tre circoli. E parto proprio dal primo, non a caso, che ho richiamato, ma per il primo giro mi fermerei qui. Grazie.
Grazie professore. Condivido con lei quest'ultima osservazione. Non so se si possa dire in maniera così tragica che la cultura laica è una cultura morta. Certamente non lo si può dire vedendo come proprio in Italia, Luigi Battista ne è un esempio, ma penso a Ferrara, a Galli della Loggia, penso a tanti intellettuali che ripongono sostanzialmente la questione oggi se realmente è possibile pensare laicamente la possibilità di essere felici, se questa cultura in un certo senso abbia della sua umanità, così che ci troviamo tutti un po' sull'orlo di un deserto. È suggestivo che l'immagine usata nell'omelia di inizio di pontificato da Benedetto XVI sia l'immagine che Pierluigi Battista, certamente in tempi non sospetti, è accaduto qualche mese prima, utilizza per chiudere la sua prefazione. Don Giussani.
L'ho detto io, Benedetto XVI.
Ecco, Don Giussani dimostra in queste interviste di aver saputo attraversare il deserto dell'amarezza e dell'altrui incomprensione con fierezza e rigore.
Altro che farina, è profetico.
Qui appunto non solo farina, ma togliamo.
Non me lo ricordavo che avevo. No, vi ringrazio. Perdonatemi delle considerazioni erratiche che farò, molto meno organiche di quanto siano state quelle sinora ascoltate. È vero, sono successe tante cose da quando ho scritto la prefazione a questo libro. Mi veniva da pensare. Sono successe tante cose, non c'è più Don Giussani, non c'è più Giovanni Paolo II, io però insomma, sto bene, no, ma, cioè, per questo libro voglio dire, appunto Farina ha scoperto una nuova dimensione, diciamo, di comunicazione, no? Io insomma cerco di. Io ho dato la parola al deserto, Benedetto XVI. No, volevo dirvi, perché forse appunto sono certo che dopo tanto tempo più o meno tutti abbiate letto questo libro molto bello, queste interviste di Farina, Don Giussani. Quindi non so quanto sia oramai il tempo delle recensioni, sia pure delle recensioni, diciamo, parlate e non scritte, credo che sia venuto meno. A me piacerebbe, e questo vorrei legarlo a questa storia della cultura laica che è morta, vorrei spiegare una delle ragioni, diciamo, per cui una persona come me, non laica, ma perché non semplicemente né laicista, semplicemente non, lo dico in modo del tutto non arrogante, come chiunque sa, chiunque mi conosce, insomma, una persona, diciamo, non credente, ha subito nel corso degli anni non il fascino, come dire, l'ipnosi di una figura carismatica come Don Giussani, ma insomma un interesse forte per questa figura, per il movimento che lui ha creato, per il tipo di iniziative culturali e giornalistiche, da qui anche, diciamo, l'interesse per un'esperienza giornalistica in particolare che a me piaceva molto, di cui Renato Farina è stato uno dei protagonisti, che era il settimanale Il Sabato. Diciamo, che cosa spinge una persona come me, come altri come me, diciamo, che hanno uno stesso tipo di animati dal medesime passioni, diciamo così, un interesse tale, insomma, da seguire con attenzione tutto quello che viene detto dentro questo mondo, in particolare dalla figura di Don Giussani, che ha una sua specificità umana, in qualche modo, che è quella che è, insomma, quella che era, che non è tutta traducibile all'interno del movimento che lui ha creato, no? Poi ognuno non è soltanto quello che fa, quello che pensa, quello che dice, ma anche c'è qualcosa di irriducibilmente individuale e personale che fuoriesce da ogni categorizzazione esteriore. E l'idea molto, quello che mi ha appassionato di questa persona, di questo movimento, una cosa davvero rara, insomma, almeno credo di dire perché è rara, di una figura e di un pensiero molto forti, molto strutturati, molto determinati, molto coerenti, molto convinti, molto illuminati, se vogliamo dire così, che non si traduce in arroganza e quindi chiusura di chi si sente forte, in qualche modo impermeabile alle influenze del mondo, ma che si traduce in una grandissima curiosità per la variegata molteplicità delle cose del mondo e anche quindi delle culture diverse da quelle, no? È una cosa che nel mondo, diciamo, non soltanto è assolutamente una virtù assolutamente rara, o meglio, che sfugge, che sfida alcune delle categorie più consuete, no? Cioè si pensa in genere che chi è portato al, parola che non mi piace molto, ma insomma la uso per capirci, al dialogo sia una personalità dall'identità incerta, che cerca un terreno di mediazione possibile, insomma, un dialogo pronto a modificare, a cambiare le proprie idee con grande facilità. E in genere invece chi è attento e sottolinea le ragioni della propria identità come una figura invece refrattaria al dialogo. Non so se è chiaro cosa intendo. Cioè chi ha una forte identità non ha bisogno di altri che in qualche modo con cui entrare in una comunicazione intensa. Chi invece tende a una comunicazione quasi ossessiva con l'altro da sé è perché non è proprio tanto convinto del fondamento, della base. Ecco, Don Giussani, per quel poco che mi ha dato, diciamo, conoscere, molto poco, il rapporto a quello che avete conosciuto voi, le persone che gli sono state più vicine, e quindi il movimento a cui lui ha dato vita, è appunto un raro esempio di sintesi di queste due virtù, cioè una fortissima, rivendicata identità, un fortissimo senso di sé, delle proprie ragioni, della propria appartenenza, CL è un movimento in cui l'elemento di appartenenza è davvero forse più forte di altri movimenti cattolici, non saprei, questo mi sembra, ma è una mia una forte identità e nello stesso tempo una fortissima curiosità. Cioè l'identità non è chiudersi dentro una fortezza, alzare il ponte levatoio e accontentarsi della propria autosufficienza, ma invece questo è veramente nel mondo moderno, diciamo così, è una cosa rara nei vari ambienti. Cioè dov'è la radice dell'indifferentismo, no? O dell'indifferenza? E l'idea che insomma bisogna essere diffidenti delle identità forti, perché addirittura di chi parla della verità, no? Chi parla della verità viene visto con sospetto, perché viene visto come uno che tendenzialmente vorrà brandire la propria verità come strumento di sopraffazione per chi a quella verità non aderisce. E quindi c'è la parola verità nel mondo laico, tra virgolette, la parola verità è una parola interdetta, non esiste la verità, esistono le verità, esiste un'approssimazione alla verità, e quindi chi dice, diciamo, di parlare nel nome di una verità, dietro quella figura si intravede immediatamente, dentro questa cultura del sospetto, una figura che potenzialmente nel nome della sua verità assoluta rischia di sopprimere e comprimere chiunque non si identifica con quella verità, no? Cioè questo è l'idea debole del liberalismo, per cui non essendo una verità, insomma, del relativismo, questa del relativismo è una parola ormai, diciamo, da 10 giorni è entrata a far parte del lessico corrente, però è l'idea che, questa però non l'ho inventata io, l'idea del relativismo appunto è questa, cioè l'idea relativista del liberalismo. L'idea relativista del liberalismo è che essendoci, che insomma in qualche modo lo spazio pubblico debba essere occupato da chi, rinunciando a farsi portatore di una verità, in questo modo trova una possibilità di dialogo, di comunicazione, di convivenza tra verità relative molto particolari e molto circoscritte e molto anguste. Questa difficoltà, forse l'ho detta in modo un po' confusa, però perché è l'attenuante per questa mia confusione, perché effettivamente è un elemento molto raro, un elemento molto raro. Perché dico che la cultura laica è morta, o comunque non se la passa granché bene? Perché in realtà la cultura laica non sa rispondere a questa sfida qui, alla sfida, chiamiamola, della verità. E guardate che fino ci sono molti giovani, più giovani, insomma così, ma fino a un certo punto della vita politica italiana, diciamo così, fino all'inizio della Seconda Repubblica, tanto per capirci, la parola laico non è che avesse questo corso così diffuso. C'erano forze politiche laiche, alternativa al polo laico, cioè l'onorevole Borghini, che erano forze per lo più minoritarie, che tali si definivano, no? Per lo più terza forza rispetto a quelle che venivano chiamate le due chiese politiche, quella comunista e quella cattolica e così via. Cioè la contrapposizione, tranne alcuni rari episodi, il divorzio, il referendum sul divorzio e alcune forze politiche che rivendicano la laicità come loro bandiera, per prime i radicali, non è che il mondo politico, nel senso, si dividesse in laici e cattolici. Cioè c'era una forza cattolica, che era la Democrazia Cristiana, ma non c'erano tutti gli altri che erano laici. Anche perché è difficile dire che i comunisti erano laici o che i fascisti erano laici da quel punto. Cioè, la laicità era un concetto molto debole nel lessico politico. Non vorrei dire una sciocchezza, ma mi sembra che sia proprio così. Cioè la forza di attrazione delle ideologie politiche maggioritarie, dico in primo luogo quella, diciamo, più maggioritaria delle altre, diciamo quella comunista, quella marxista in particolare, derivava la sua forza, la forza era tale non in ragione, diciamo così, di un principio laico, ma di un principio di secolarizzazione dell'elemento religioso. Cioè c'era ben poco di laico nell'identità di quel... Il sol dell'avvenire, scusate, non c'ha nulla di laico, è il sentimento di una speranza utopica, di un cambiamento radicale del mondo. Le bandiere, gli inni, non hanno niente di laico, in senso, diciamo, in cui l'elemento del dubbio laico è l'elemento centrale. Era un movimento in cui anche lì c'era un fortissimo senso di comunità e di appartenenza, che derivava le sue radici da un sentimento quasi, diciamo così, tra virgolette, religioso della propria missione politica. I sistemi, il Partito Comunista non era tutto quella roba lì, ma i sistemi che in qualche modo rappresentavano un principio di socialismo realizzato non avevano nulla di laico. Oh, ma c'era la mummia di Lenin e prima di Stalin, cioè la mummificazione del leader, del padre dei popoli, ma che rapporto ha col laicismo? Non so se mi spiego. Naturalmente esiste una gradazione di queste cose, ma è la fine di quella roba lì che ha prodotto una versione del laicismo, da una parte indebolita, cioè assenza di un riferimento forte, dall'altro una sostituzione arrogante, come se, diciamo, l'essere senza diventasse per ciò stesso una bandiera positiva. Ai comunisti di tanti anni fa, ma non veniva nemmeno in mente l'idea di levare i crocifissi dalle scuole, cioè non c'era questo forte senso, diciamo così. L'anticlericalismo era vista come una delle cose, diciamo, delle malattie dell'estremismo, delle malattie del laicismo, e non era mai stato laicista. Allora, alla fine di tutto questo, noi adesso diciamo laici per dire una definizione, semplicemente il mondo dei non credenti. Diciamo, chi non crede in Dio è laico. Questa è una cosa, una sciocchezza, perché poi le persone decidono sulla base di opzioni diverse. Vorrei spiegare questa cosa. Cioè, se uno è liberale, è laico, ma nello stesso tempo è lontanissimo da un giacobino rivoluzionario che è laico anch'esso. Quindi la definizione dualistica, laico o cattolico, è una definizione in cui io non voglio entrare, perché io mi sento molto più vicino a un cattolico liberale rispetto a un giacobino rivoluzionario che mi vuole tagliare la testa e vuole tagliare la testa a tutti. Non so se è chiaro. Quindi l'idea, diciamo così, di questo... In questo senso dico che cosa sostituisce alla vitalità? Cioè la cultura laica non ha più niente di vitale, ecco, vogliamo dire che non è morta, non ha più niente di vitale, è una cultura paradossalmente dei divieti, paradossalmente dei divieti. A me un'ultima cosa e poi veramente finisco, scusate, non voglio abusare della vostra pazienza. Un'altra cosa è successa da quando questo libro è uscito, il famoso affare Buttiglione. Non voglio entrare nel merito della faccenda, non voglio dire nemmeno se io ero d'accordo o meno con Buttiglione, cosa del tutto irrilevante, non credo che sia interessante sapere cosa io pensi dello specifico, diciamo, delle cose che Buttiglione voleva dire, ma per dire come la cultura laicista, privata della sua vitalità, diventi essa stessa una cultura del divieto. Quell'episodio si manifesta una forma di intolleranza pregiudiziale che ha, secondo me, che è sorprendente, nel senso che una persona che a domanda precisa ha risposto come la coscienza gli dettava di dire, senza, in un modo dal punto di vista liberale ineccepibile, dicendo questo è quello che io penso e credo, ma nello stesso tempo io conosco la distinzione kantiana tra morale e diritto, e dunque io non dico che questo è il programma di governo che io voglio imporre, a parte che non c'era un governo, ma insomma, come commissario europeo. Questo, se voi mi domandate cosa pensate di questo tema, io vi rispondo così. Se voi mi dite, voi tutto quello che tu pensi lo vuoi tradurre in programma di governo, io dico di no. Cosa c'è di male? Ma semplicemente per aver detto quello che lui pensava, lui ha rinunciato, ha dovuto rinunciare dopo questo esame, diciamo così, di laicismo, ha dovuto rinunciare a un ruolo pubblico importante. Il messaggio che è stato dato è che un cattolico che voleva dire ciò che realmente pensava senza voler imporre la sua verità al resto dell'Europa, il messaggio era che era meglio che quelle cose se le tenesse per sé. I laici oggi, di fronte agli interrogativi scottanti, come si dice, che coinvolgono tutti noi, oggi trasmettono questa domanda: i tuoi dubbi tieniteli per te, tieniti le cose che pensi veramente per te. Sulla fecondazione io posso essere favorevole, ma tieniteli per te, perché è meglio così. Ma allora, che questo, in questo senso, diciamo, è diventato una cosa insopportabile, una cosa insopportabile. Vorrei, e questo però è un auspicio, è soltanto un auspicio, vorrei che, scusate se chiudo con questo, diciamo, auspicio, vorrei che quella incredibile, rara sintesi di cui Don Giussani è stata mirabile personificazione, quella non si perdesse, perché io invece, da qualche mese a questa parte, mi rendo conto che probabilmente quella virtù rara si sta perdendo anche nel vostro mondo, che in qualche modo qualche elemento di "è meglio che i tuoi dubbi te li tieni per te" serpeggia anche in un mondo invece abituato ad accogliere con più, diciamo così, apertura il senso del dubbio e della sofferenza, diciamo così, degli altri, e che qualche volta, diciamo così, ci si ritrova in una dimensione umana importante anche nel dissenso e non semplicemente nel consenso, perché di quello siamo capaci un po' tutti. Grazie.
Io rilancerei subito quest'ultima provocazione, questa capacità di instancabile apertura a Renato, che col suo, appunto, anche con la sua capacità, direi, di farsi, non so se profetica, ma sicuramente in questo libro, di farsi trovare nel posto giusto al momento giusto, ha saputo donarci alcuni esempi mirabili di quello che per Luigi Battista identificava come questa riuscita, vibrante sintesi di fortissima identità e di fortissima curiosità, questa febbre di vita che portava sempre a una apertura a 360 gradi da parte di Don Giussani, che giustamente non può essere qualche cosa da contemplare ormai in un passato che si allontana, ma da qualche cosa da rivivere adesso in circostanze nuove e per certi versi non meno drammatiche di quelle vissute dal Don Gius. Prego.
Sì, grazie. Allora, quello che ha detto Pigi Battista adesso, cioè del rischio di una chiusura, mi colpisce molto. Lui me ne aveva già accennato alcuni giorni fa e ci ho pensato, e credo sia il rischio che si corre quando, dico una cosa paradossale, tanto poi c'è Don Pino che nell'assenza temporanea del prefetto della fede a Roma può comunque correggermi lui. Cioè, dico una cosa paradossale e spero di riuscire a spiegarmi. C'è il rischio di trasformare la fede in cultura, no? Non so se riesco a spiegarmi. Io non voglio usare la parola cultura come equivalente di ideologia, no? Ma è questo, cioè il trasformare quello che abbiamo ricevuto come un potere acquisito da difendere contro il nemico, e non come un'esperienza che o è adesso oppure non importa, no? Appena la metti un attimo in frigorifero è morta. Questo è il dato fortissimo che io riscopro tutte le volte che apro a caso questo libro, che è mio solo per caso, no? Cioè, perché questa cosa qui è Don Giussani, io lo capisco, perché specialmente nell'ultima intervista, quella del 2002, è così palpabile, perché che c'è qualche cosa che, non, che proprio non mi appartiene, che mi è impossibile di inscatolare, no? Questo è quello che vorrei dire. Cioè, la grande novità di Don Giussani, secondo me, non è una nuova sintesi culturale, che pure c'è ed è importantissima, e potrei parlarne a lungo, dal suo concetto di ragione, cioè dalla riscoperta della ragione alla categoria della possibilità come fondativa di una possibilità di dialogo tra ogni uomo, alla sua elaborazione teoretica del senso religioso come non era mai stata fatta nella storia della Chiesa prima di lui, e così via. Ma questo è come conseguenza di un'altra cosa, no? Allora, noi abbiamo provato, Don Giussani ha provato a definirla con l'espressione la fede come avvenimento, no? La fede come fatto e così via. In questo senso, nel senso che Don Giussani, quando parla, Don Giussani quando incontra un'altra persona, è chiarissimo che in quel momento c'è un'altra presenza. Cioè, nella storia è intervenuto un altro fattore. Ecco, la categoria decisiva della vita è l'esperienza della verità. E l'esperienza della verità non è la verità così come poi viene scritta o descritta, e non è neanche, come posso dire, lo star bene nel senso sentimentale o da New Age. È l'esperienza trabocchi, perché per lui è inevitabile. È questo, cioè il cristianesimo è l'esperienza attuale dell'incontro con Dio. Quello che io vedo, come ognuno di noi vede in Papa Benedetto XVI in questi giorni, è il tentativo di raccontare da parte sua questo fatto, no? Questa sua aver detto di sì a Cristo che gli chiedeva: tu mi ami più di costoro, no? La cultura è conseguenza di questo, inevitabile, necessaria, ma non è l'adeguato contenitore che esaurisce tutto questo. Questo è quello che io invito noi tutti, io per primo a far memoria, a rammemorare, perché se no si diventa veramente quelli che usano, non brandiscono la fede, come diceva Don Giussani, ma brandiscono i momentanei giudizi pur veri che dalla fede originano, no? Trasformandoli a sua volta in idoli, no? Ecco, allora diventando sì dei reazionari, come mi sembra di ricordare capitò a Comunione e Liberazione negli anni 70, no? Quando si era più reattivi rispetto alla cultura degli altri, dicendo cose molto più vere degli altri, ma nello stesso tempo come mettendo tra parentesi quella che è la sorgente di tutto, cioè l'esperienza dell'amicizia con Cristo, per usare un'altra parola adoperata tantissimo in questi giorni da Papa Ratzinger. L'amicizia con Cristo, che è la stessa cosa dell'amicizia tra cristiani, che permette a lui di sopportare un peso altrimenti impossibile, no? Ma tutto questo è reso plausibile dal fatto che è entrata nella storia un'altra cosa, un'altra persona, un altro protagonista che ci rende protagonisti. Questo Don Giussani, credo, testimonia con la sua pienezza di umanità questo avvenimento realmente accaduto, cioè la rivelazione di Dio nella storia a delle persone, a dei soggetti. Questo ha delle conseguenze culturali, no? Allora, c'è un'intervista qui che invito a rileggere, che si chiama Una fede ecumenica, dove Don Giussani svolge entrambi questi temi, cioè la fede che non è cultura, ma che la fede diventa necessariamente cultura. Singolarmente ho trovato queste stesse con un altro linguaggio, con un'altra concatenazione logica, in Ratzinger, in una conferenza che ha fatto Sassari l'anno scorso. Entrambe queste cose, no? Ecco, questo è quello che volevo dire. Per cui alla fine Don Giussani può dire con una forza che mi impressiona ancora adesso. Io gli ho domandato, o non so se gli ho domandato, se è domandato da solo, perché non mi ricordo. Qual è il sintomo della mancanza dell'esperienza cristiana? La fede non opera più il salto culturale, non dice niente al sangue che bolle. Siamo gli unici, noi cristiani, che possiamo investire culturalmente nella folla. Non parlo delle élite, ma proprio della folla spersa, quella che accende la televisione, quella che va a scuola e trova professoresse, non so perché i professori sono lì, qui non importa niente degli allievi, qualcosa deve riaccadere, altrimenti, no? Allora no, non è che bisogna rifare i programmi, no? Con un discorso culturale più interessante, anche, ma quello che lui dice, nei 12 anni di seminario non si parlava che di questo, la fede che investe tutto, Carducci, Leopardi, Pascoli. Se uno ha fatto anche solo un poco esperienza del mistero di Cristo, la crescita personale sarà un processo nella carità, per cui non può non entusiasmarsi di Leopardi, di Dante, di Pascoli, di qualsiasi espressione dove ci sia l'uomo. Dove ci sia l'uomo, per cui un articolo di Battista scritto magari anche in un momento di sconforto, ma magari gli è venuto persino bene, no? Capita, no?
Però poi quando la riprende Benedetto XVI, una bella soddisfazione.
Cioè, come abbiamo visto, ci sono dei nessi. No, ecco. No, questo è quello che Don Giussani, io dico, dicendo Don Giussani intendo il Don Giussani che ho incontrato, ma intendo, non so in che, se è una cosa ortodossa dirlo, cioè l'esperienza che da lui è originata, no? Aveva questo, cioè quando c'era l'incontro con una persona, con una realtà, non faceva altro che far ricordare alla persona che era lì che c'era una domanda dentro di lui che non aveva ancora avuto risposta, no? E Don Giussani investiva a quel livello lì, al livello del tu, dove il tu si chiede le domande decisive della nostra adolescenza, che poi sono le domande uniche che ci fanno essere giovani, no? Sono le domande di Leopardi, no? E a me a scuola, ricordo, la professoressa bravissima diceva: Leopardi, le sue domande sono sciocchezze, sono domande che poi si dimenticano, quello che conta è la forma, no? Diceva proprio così. Ma quella forma lì di pura bellezza è esattamente tale perché quelle domande sono vere, sono le uniche domande che hanno veramente un peso nella storia, nella cultura. Ecco, questo è quello che vorrei dire, cogliere il richiamo di Pigi a questa serietà profonda dinanzi all'altro, no? E nello stesso tempo ricordare quello che Don Giussani proponeva. Cioè non proponeva una cultura più capace di resistere al nichilismo, al relativismo, ma ciò che permette di rendere vero quelle domande a cui uno non crede più possa esistere risposta, no? Questo io ritengo decisivo oggi. Altrimenti c'è la disperazione, no? C'è la disperazione. Se noi affrontassimo il vasto mondo e potente mondo delle culture nichiliste o ideologiche o fintamente religiose con un'altra scatola di cultura più interessante, no? C'è un altro fattore nella storia. C'è un altro fattore nella storia. Questo gli permette anche a Don Giussani di essere sereno dinanzi al disastro della Chiesa. Cioè, tu noti benissimo all'inizio proprio della tua prefazione come il giudizio di Don Giussani sulla Chiesa contemporanea sia in sintonia con quanto disse Paolo VI negli ultimi anni del suo pontificato, un disastro, una sciagura, no? Ecco, allora perché Don Giussani dentro questo continuava comunque a essere lieto, a non avere paura? Perché l'incontro con la verità lo garantiva del fatto che il problema non era quello di uno scontro di culture, ma della verità della sua esperienza, comunicabile poco tanto che fosse secondo la libertà che Dio concedeva a noi e secondo la sua provvidenza. Ed è per questo che il cardinal Ratzinger fa una predica pro eligendo pontifice, che è una predica drammaticissima, più che drammatica, direi tragica, su questa barca che rischia di affondare, su questa dittatura, vuol dire che comanda tutto, se c'è una dittatura vuol dire che il relativismo comanda tutto. E poi nei giorni scorsi, senza tornare indietro di un millimetro rispetto a questa diagnosi dei mali del mondo, è così lieto, così contento, non perché ha la cultura giusta o difende una civiltà che ha saputo costruire episodi di bellezza, ma perché attualmente, nel tempo che accade, è presente il fattore della verità, e questo fattore genera un'esperienza che permette la fioritura dell'umano adesso. Ecco, questo è quello che penso di poter dire.
Grazie. Vorrei chiedervi, intervenendo diciamo più rapidamente perché il tempo purtroppo scorre veloce, e che cosa una pagina che vi ha colpito di queste interviste, perché quello che tu sottolineavi adesso, Renato, questa inestricabile sete di bellezza. Non è un caso che il cardinal Ratzinger abbia iniziato la sua omelia al funerale di Don Giussani proprio con questa espressione: ferito dalla bellezza, cioè capace di continuo stupore. Questa apertura, questo lasciarsi ferire dal reale nei suoi molteplici aspetti, il volto dell'amico, il volto dell'estraneo, ma anche il buon vino, la musica, la poesia. È impressionante come ci abbia reso familiare, soprattutto in questi ultimi mesi della sua vita, in questi ultimi 2 anni, la poesia di Dante, l'inno alla Vergine, come l'abbia commentata in quella straordinaria lettera di cui il cardinal Razzi è rimasto così colpito, no? L'ultima lettera alla fraternità, tutta sul mistero dell'essere, su ciò che c'è, sulla bellezza di ciò che c'è. Ecco, questa capacità di stupore si unisce a questa percezione drammatica, a questa partecipazione al grido dell'uomo. Ho sempre in mente quella pagina straordinaria del Senso religioso in cui Giussani ricorda quando ancora giovanissimo seminarista si smarrì nel grande bosco di Tradate vicino a Venegono e non riusciva più a trovare la strada e allora mi ritrovai a gridare. Lì capii che la grandezza, la statura dell'uomo è tutta in questo grido. Ma ancora più grande è quando a questo grido una risposta o la possibilità di una risposta si fa incontro, come grazia, come assoluta libertà del mistero che si fa conoscere. Ecco, vorrei chiedere, ricominciamo al professor Naghi, che cosa, se c'è un passaggio, se c'è qualche cosa, così come Pigi Battisti ha detto, questa apertura da custodire, da rinnovare, da soffrire in ciascuno di noi, qualche cosa che l'ha particolarmente colpita di queste interviste.
È la stessa pagina che citava Farina poco fa e che dal mio primo intervento portava lì, cioè l'intervista quando Giussani viene conferito, se ricordo bene, il premio per la cultura cattolica. Allora gli si dice, non c'è un controsenso. Però continuando un po' in quello che non è un gioco delle parti, perché ci ho pensato sopra, vorrei continuare almeno per 5 minuti a fare il laico. Prima di dire perché mi è piaciuta questa, attribuendo al laico un'accezione più larga di quella data prima da Battista. Perché è questa parte che mi consente poi di dire perché questa pagina e quindi questa definizione di cultura è certo il paradosso, se paradosso estremo, se questo o il fondamento di tutto. Perché il quesito finale di Battista, su cui ho il dubbio, non mi permetto di intervenire perché non ho la stessa registrazione, se l'avessi lo direi, ha una risposta in Farina che è la risposta appunto che porta alla cultura, no? E poi cita appunto Giussani, che è l'unico mezzo, come dire, che dà forza a quel quesito che ponevo, cioè che cosa Celli ha contribuito a cambiare, perché se non si ha questa consapevolezza che cosa ha contribuito a cambiare nel mondo culturale, quasi inevitabilmente allora i nemici, comunque li si chiamano, diventano necessari perché è solo l'esistenza di questi che afferma un'appartenenza in termini sociologici. Laico, è vero, gran parte delle ragioni stanno, o della storia, delle vicende di cronaca del nostro paese, stanno dalla parte di ciò che diceva Battista. Però c'è 45-48 una cultura che si definisce laica, e che è la cultura che si definisce impropriamente, perché tutti i termini non soccorrono, insomma, liberal-democratica. Certo, non ha una grande consistenza, però ha della sua l'egemonia anche certe volte di taluni strumenti culturali. No, certo, l'azionismo, senza magari correre negli eccessi del noce, ma un ruolo ce l'ha. Continua, ma non è questo il punto. Il punto è che questa cultura, come orientamento culturale, laico, travasa anche in altri schemi dottrinali, ideologici o valoriali, no? Travasa. Travasa, per esempio, con l'idea di un'altra Italia, no? Un'idea che è molto più diffusa di quanto non sembri, non è soltanto spadoliniana. L'idea dell'altra Italia, cioè di un modo diverso di essere di questo paese o di questo popolo. E però dove credo che Battista abbia ragione, allora arrivo a indicare perché un certo modo di intendere la cultura sia in realtà l'altra faccia di una diffusa predominanza di certe ideologie. Che non v'è dubbio che quelle o gran parte delle ideologie hanno pretendono di avere una natura salvifica, no? Io cambio il mondo, no? Ti salvo, anche se tu non vuoi ti salvo.
E certi atteggiamenti culturali sono appunto l'altra faccia di queste concezioni ideologiche, no? È la cultura di pochi che, per dir così, sistema e fa migliorare il mondo di molti, anche se quell'altro non la vogliono. E a questa concezione ideologica, a questa concezione di cultura, che reagisce quell'altra nozione di Giussani, no? Cioè non è una cultura che è, ecco perché la pagina mi aveva colpito, che è una proposta di una cultura nuova, quindi non si è posta in quel cinquantennio come una cultura nuova, ma ha posto l'aspetto che definisco paradossale, non so se è appropriato, e che è quello che in qualche modo costringe a fare sia il tuo dire sì sì no no, che è, e se ricordo bene nelle due pagine, nelle diverse pagine di intervista, sono due passaggi, cioè la fede diventa cultura, la fede è fonte di cultura, origina la cultura. Questo è l'aspetto che rispetto a quella concezione di cultura diventa quello più difficile da accogliere e che forse può consentire una qualche spiegazione di quell'osservazione finale, se davvero è da registrare così. Seconda brevissima osservazione o deduzione, è questo che in quella prospettiva che cercavo di indicare, non dove CL veniva messa immagini come reazione, ma dove a distanza di anni, e le sfasature temporali sono sempre importanti nella storia, in qualche modo qualcosa viene accolto, si inizia qualche forma di dialogo. Certo, sul liberalismo, perché quel concetto di libertà che era originario non è lo stesso, ma riecheggia e può trovare facili assonanze, non v'è dubbio, ma io non mi sorprenderei affatto se in contingenze storiche diverse le stesse assonanze venissero trovate col socialismo. Non mi sorprenderei affatto. Perché il discorso non è la convergenza, no, su alcuni, tra virgolette, valori, ma appunto su un metodo o su un'esperienza. E allora, senza davvero rispondere al paradosso, direi, o senza rispondere all'osservazione finale di Battista, proprio in quella pagina, che appunto in realtà poi sono parecchie quelle che hanno colpito, perché più che pagine intere magari sono questo o quell'osservazione, no? Poco prima il dire dico sempre le stesse cose, no? Perché è bellissimo, dico in realtà non è vero, perché ogni volta è una cosa nuova, c'è un pezzetto o c'è un frammento in più. Lì, cioè, noi diciamo che la fede cattolica non è cultura nel senso che essa non si presenta al mondo come proposta di una cultura nuova, ecco qui. L'oggetto della fede avviene, e cioè un avvenimento, che è la parola che a Battista piace poco, forse se ricordo bene la sua prefazione. E però la cifra è tutta qui, questa dell'avvenimento, no? E lì di nuovo allora assonanze, prese di distanze e quant'altro tornano di nuovo, e chiedo scusa, ma la mia parte in termini laici può succedere, che è proprio qui, sull'avvenimento, su quel fondamento, o su quell'orizzonte di esaustività su cui tornava anche Don Pino, cioè l'esperienza, che più che i discorsi magari del politeismo, dei valori, del relativismo, le linee di diversità possono sociologicamente o politicamente in forme nuove emergere. Grazie.
Grazie, professore.
Vorrei rivolgere la stessa domanda a Pigi Battista, qualcosa che in queste pagine ha, come dire, ridestato, colpito qualche cosa, in positivo, anche in negativo, accennava il professor Nagli la difficoltà sulla parola avvenimento.
Sì, io prima ho preso più tempo di quello del dovuto, quindi no, riguadagnerò adesso con cose molto brevi. Mi ha colpito, l'ho anche scritto, insomma, mi ha colpito anche per merito di Farina, che insomma appunto che lo pungolava, insomma, Giussani su questo punto, citava appunto una sintonia tra Giussani e Paolo VI sulla situazione disastrosa in cui versava la Chiesa e così. Mi piacerebbe chiedere a Don Giussani, se ci fosse, se fosse tra noi, cosa pensa di una cosa che, insomma, di una grande contraddizione che vedo manifestarsi in questi giorni. Cioè, da una parte, come ho detto, Giussani sente fortissimo il senso che il cristianesimo ci arriva con percorsi che appunto Farina di, diciamo, lo segue su questo, il cristianesimo è diventato minoranza nel nostro mondo, no? Cioè l'idea di forza è che c'è un assedio, che il cristianesimo è in fortissima difficoltà. Questo è il senso del deserto, appunto, era questo. E ne è uscito da questa percezione angosciosa dello stato della Chiesa, soprattutto della Chiesa Cattolica, ma del cristianesimo nel suo insieme, ne è uscito non con la reazione classica di chi si sente sotto assedio, e cioè di alzare ancora di più il muro per evitare che i barbari entrino e ti invadano la tua cittadella, no? Appunto, alzare il ponte levatoio. Ma questa reazione istintiva viene esclusa perché in qualche modo il lavoro, quello che dicevo prima, cioè non di dialogo ma di confronto, così via, non venga mai meno. Questa, diciamo, è la grande specificità. Siamo in minoranza, siamo assediati, il cristianesimo è in grande difficoltà, anche esperienze politiche referendarie portarono, credo, no, per Giussani a questa considerazione, come finì il referendum sull'aborto, ripartire da 32, no, al 32% che era, e così via. E la contraddizione è con quello che abbiamo visto invece questi giorni, per 20 giorni consecutivi in televisione e sui giornali per pagine, cioè, diciamo dall'agonia di Wojtyła fino a domenica, insomma, la prima messa inaugurale, come è stato detto, si chiama così? Messa inaugurale, sembra strano perché sembra il discorso del Presidente della Camera di inaugurazione, però... Ecco, l'intronizzazione, mi piace di più, da laico mi piace di più, intronizzazione, perché inaugurale sa di Presidente dell'amministrazione provinciale, no? Cioè l'intronizzazione. Allora, questa cosa qui invece, diciamo così, è l'immagine, diciamo la verità, di un cristianesimo, delle vicende della Chiesa Cattolica come talmente centrali nell'immaginazione collettiva che è difficile definirlo come cultura di minoranza assediata, diciamo la verità. Insomma, uno non è pensiero unico, ma insomma, con quello strumento del relativismo che è il telecomando, uno, CNN e vedeva San Pietro, Fox San Pietro, Al Jazeera San Pietro, Rai 1 San Pietro, Rai 3 perché cioè, San Pietro, poi leggeva il Corriere della Sera San Pietro, Repubblica San Pietro, così. Allora, no, è un fenomeno importante che abbiamo io stesso, cioè, diciamo, quando al Corriere si discuteva quante pagine diamo, 24 o 22, no, 23, almeno 23. E quindi come si fa a dire, oggi che cosa direbbe? Chissà, sono molto curioso di sapere che cosa direbbe. Cioè, è un fenomeno esclusivamente, come dire, cioè è un elemento di forza, cioè questi milioni di giovani che vanno a Roma, perché non c'è solo la televisione, insomma, no? Cioè, che si muovono, camminano, vanno fino a lì, stanno ore e ore e ore di notte, insomma è un grande spettacolo non in senso diciamo teatrale del termine, una grande manifestazione. Allora mi piacerebbe sapere se vi sentite in minoranza o in schiacciante maggioranza, questa è una domanda che mi piacerebbe fare a Don Giussani se fosse, diciamo, nella vita terrena, qua. Prego, l'interprete ufficiale.
No, allora, questa domanda in realtà vale oggi, ma valeva naturalmente per i grandi trionfi di Papa Wojtyła in tutto il mondo, no? Cioè, ha appena finito di dire nell'intervista che tu hai citato il disastro della Chiesa, no? Cioè la sua debolezza, quasi ontologica, no? Cioè il fumo di Satana che entra dentro di essa, eccetera, eccetera. Poi dopo il Papa, io in quegli anni viaggiavo con lui e raccontavo i veri e propri trionfi, no? Cioè, voglio dire, a Roma ce n'è stati 500.000 ieri, domenica, e i funerali Bertolaso ha fatto di tutto perché non andasse nessuno, dicendo che era stroma, era strapiena, era semivuota invece. E se avessero detto così per una manifestazione della CGIL avrebbero cambiato sicuramente il capo della protezione civile, no? Perché diceva che non voleva che la gente ci andasse. Ma qui invece, ecco, questa è l'egemonia culturale che non c'è invece. Proprio questo, cioè quello che si può fare tutto a questo popolo e che la beve. Ecco. Allora, dinanzi a questo io gliel'ho detto, no? Non so cosa direbbe adesso dinanzi a questo, però posso...
È stato un fenomeno di disobbedienza civile di massa che, insomma, rispetto alle intimazioni di Bertolaso...
No, ma dai, c'erano dei pullman che erano partiti e li hanno fatti deviare lontano. Poi il venerdì dei funerali a Roma c'erano 300.000 che hanno seguito i funerali. Diceva, non c'è un'altra persona che ci stia in Roma in più, dai. Comunque, questo è un altro discorso. C'è un enigma che accompagna il Papa nei suoi viaggi nel mondo, Non riguarda tanto la sua persona quanto coloro che si radunano intorno a lui. Le folle vengono e si riconoscono, e si vede che riconoscono Pietro. Eppure molto facilmente questo tesoro si dissipa, no? Ma accade già nel 78, se ricordiamo, no? Cioè nel 78 la morte dei due papi fu un fenomeno di massa impressionante, no? A cui si aggiunse l'ostensione della sindone a Torino. E ricordo che i giornali fecero i titoli Il ritorno del sacro, no? Cioè, perché esiste un sottofondo, secondo me, buono nel popolo, non può dimenticare tutto. Comunque vado avanti. Eppure è come se lo spostarsi delle moltitudini non facesse rinascere, se non in pochi, una storia cristiana, no? Come intendere questo? E lui risponde, è come se la provvidenza facesse vedere l'urgenza che anzitutto il clero e i fedeli stessi abbiano ad avere una coscienza più cristiana, perché se ci fossero un clero e una realtà di cristiani che partecipasse alle visioni, al sentimento e alla metodologia di Giovanni Paolo II, allora anche i suoi passaggi avrebbero una conseguenza molto più grande. Poi si è fermato, mi ricordo, dice, ma poi è come per Gesù. L'apparizione del Papa, come fu per Gesù, fa sentire per un istante all'uomo dove sia la verità e la pace. Che questo diventi cammino nella storia, e quindi cultura, no? È nelle mani del Padre. Ecco, questo è... Cioè io penso che anche che tutti siano rimasti colpiti da qualche cosa, no? In questi giorni, non solo quelli che sono accorsi a San Pietro, che si sono messi in fila per ore così gratuitamente o inutilmente, uno può dire, no? Ma anche in quelli che guardavano questo c'era come l'idea che qualcosa può accadere, per un istante la possibilità che il significato mi afferri proprio me, che pure non credo in niente, è apparso nell'orizzonte della storia. E questo è accaduto anche al tempo di Gesù, credo, salvo poi il fatto che poi si è trovato solo sulla croce, no? Che questo è la tragedia del nostro tempo, che istantaneamente è dato di riconoscere un punto di verità e dopo si passa su una bella mano di Minio, no? Questo no, non è, questo è quello che ho letto, è Don Giussani, il Minio è mio, ecco.
Sarebbe interessante poter continuare ad approfondire. Io non so come risponderebbe a Don Giussani a questa domanda adesso. Però penso che ci sia un passaggio in questo libro in cui tutta l'urgenza della questione, che non è riducibile nei termini maggioranza o minoranza, ma nei termini di esperienza di altro da sé, di esperienza del mistero. Stando in mezzo alla folla in questi giorni, questa urgenza di esperienza del mistero era palpabile, così che chi ha già trovato una risposta si sente fortemente insieme a chi ancora la sta cercando. La preoccupazione più grande per noi deve essere questa, che con semplicità di parole l'esperienza del mistero torni tra la folla, tra la gente, gente. Essere nel groviglio umano l'unico punto di intelligenza, essere lì come chi dica a ciascuno: qualunque cosa stia facendo o dicendo o scrivendo, tu che cosa c'entri con questo? Occorre uno slancio generativo in cui convogliare amici e nemici, chiamarli a incontri, persino riunioni, dove però al centro non ci sia l'incontro o la riunione, ma l'uomo, armati di una consapevolezza di che cosa grande e unica sia il mistero. Dio come mistero di carità è l'unica lettera che vorrei scrivere a quelli di CL, a tutti. Lui questa lettera ha cominciato a scriverla, ma non l'ha finita, non l'ha ultimata. Io vedo in questa lettera incompiuta la grande provocazione e la consegna a ciascuno di noi. Ripeto, a chi l'incontro l'ha già fatto e a chi presente come la frescura di un'alba possibile questa possibilità. A scrivere questa lettera per le strade del mondo, tra la gente gente, ciascuno di noi come parola vivente, come lettera di un alfabeto che compone la grande frase, la grande cifra del mistero come positività, positività reale, presenza reale, fisica, dentro alla vita di ciascuno di noi, dentro alla vita del mondo. Con questo augurio vi invito a riprendere questo testo, magari leggendolo così, un'intervista per volta, perché questa è l'esperienza che ciascuno di noi, ripeto, ciascuno ha fatto insieme a Don Giussani e fa continuando questa storia. Il mistero non è la tenebra, è ciò che è dato, come risponde ancora in quell'ultima straordinaria intervista, è ciò che è dato sperimentare dell'essere. Ringrazio voi che siete intervenuti e ringrazio l'intensa partecipazione dei nostri amici, dottor Battista, professor Urnaghi e Renato Farina. Grazie e buonasera.
La signora Bianca è seduta in terza fila.